Sono le 7, padre Pio.
Ok, ci siamo. E allora, domenica prossima, seconda domenica di Quaresima, prima lettura, Genesi capitolo 12, è la domenica dei patriarchi. Come sappiamo, le prime letture, domenica dopo domenica, sono disposte in modo tale da ricostruire tutto l'itinerario della storia della salvezza. Domenica scorsa, domenica dei progenitori. Questa domenica i patriarchi, poi avremo a che fare con Mosè e così di seguito. E infatti il capitolo 12 del Genesi, i versetti da 1 a 4. Abramo. Seconda lettura è tratta dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo primo, dal versetto 8b al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 33. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 46. E quindi il brano evangelico che, come tutti gli anni, nella seconda domenica di Quaresima è il Vangelo della Trasfigurazione, quest'anno secondo Matteo, nel capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 9. Prima domenica di Quaresima ed è ogni anno il Vangelo delle Tentazioni, seconda domenica e ogni anno il Vangelo della Trasfigurazione, quest'anno secondo Matteo. Siamo giunti ormai alla seconda domenica del tempo quaresimale, il cammino di conversione del popolo cristiano, che è anche il nostro cammino, malgrado i drammi che sconvolgono la nostra generazione, e proprio attraverso questi stessi drammi il nostro cammino si svolge con urgente puntualità, di giorno in giorno, di settimana in settimana. E questo è il cammino della nostra conversione al Signore. Ed è proprio Lui, il Signore Gesù, nostro Maestro, nostro Pastore, è proprio Lui la presenza che domina questo tempo quaresimale. Verso di Lui il popolo cristiano si orienta, dietro di Lui si incammina, insieme con Lui gusta la gioia della figliolanza. Lo ripeto, il nostro ritorno penitenziale non consiste propriamente nell'esercizio supplementare di particolari prove ascetiche, bensì nella sempre più profonda adesione alla realtà di Cristo, nella comunione sempre più intensa con il mistero vivo della sua persona. Si tratta per noi tutti di crescere mediante l'ascolto della parola evangelica e la partecipazione all'Eucaristia, ma crescere nella conoscenza e nella sequela del Signore Gesù. Cresceranno anche per questa via la nostra amicizia, la nostra benevolenza nei confronti di tutte le creature di Dio, perché il mondo intero è in festa da quando è stato illuminato dalla presenza del Figlio di Dio ed è stato questo nostro mondo benedetto da Lui per la gloria del Padre, ed è ormai segnato e preparato in vista della nuova creazione. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, Genesi capitolo 12, i primi quattro versetti, in realtà il quarto versetto è spezzato a metà, comunque leggiamo. Anna Maria, leggi pure.
Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, il Vangelo della Trasfigurazione, 9 versetti. Patrizia, legge.
6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi, non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Grazie. Ritorniamo, come vi dicevo, al Salmo 46, proseguendo nel nostro cammino. Ormai siamo alle prese con il secondo libretto del Salterio, dal Salmo 42 in poi, e passando in rassegna i salmi di questo secondo libretto, siamo stati coinvolti nella conversazione interiore di quel personaggio presentato a noi sotto il titolo di debole. Beato colui che si prende cura del debole, diceva il Salmo 41, ed è esattamente quello stesso personaggio che nella sua debolezza è stato condotto a scoprire come è abilitato a prendersi cura del debole, di ogni altra debolezza. E nella continuità con il Salmo 41, che chiudeva il primo libretto del Salterio, dal Salmo 42 a seguire, ecco, abbiamo avuto a che fare, tenendo conto poi di richiami inconfondibili presenti nelle intestazioni, in quelle rubriche liturgiche che di per sé non fanno parte dei nostri salmi, ma sono indicazioni preziose per quanto riguarda il modo di collocare ogni salmo, ciascuno di essi, e la continuità tra i salmi così come sono stati composti. Tutto questo corrisponde evidentemente a una intenzionalità di ordine pastorale che suppone poi un discernimento teologico. Fatto sta, vedete, che siamo stati coinvolti nella conversazione interiore di quel personaggio detto il debole, che è stato condotto a confrontarsi con la debolezza dell'innocente, lasciando da parte i passaggi su cui ci siamo soffermati nelle ultime settimane, dal Salmo 42, al Salmo 43, al Salmo 44. Ed ecco, quell'innocente che fa sua la vergogna delle nostre sconfitte. Salmo 44, ne parlavamo a suo tempo. Così il linguaggio del lamento ci ha portati fino ad affacciarci proprio la battuta che chiudeva il Salmo 44, affacciarci su nuovi orizzonti d'amore. Ne abbiamo riparlato, credo, esattamente in questi medesimi termini, mi ripeto anche proprio alla lettera. Salvaci per la tua misericordia, così si concludeva il Salmo 44, ed ecco il Salmo di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, il grande Pitalamio, il Salmo 45, che ci ha introdotti nella preparazione a una festa di nozze. E adesso, vedete, adesso è proprio in riferimento a quei nuovi orizzonti d'amore a cui ci ha condotti ad affacciarci il Salmo 44, che il Salmo 45 ci colloca al nostro posto, come gli invitati a partecipare alla festa nuziale per eccellenza, il re messianico e la fidanzata che è in cammino, che rappresenta l'umanità intera, che proviene dalle periferie di questo mondo nella continuità di tempi che sono misure di una storia universale che sfugge alle nostre immediate e un po' presuntuose progettualità, ed ecco la storia umana come preparazione all'incontro nuziale con colui che è il protagonista e che ormai è intronizzato e sta manifestando la potenza dolcissima della sua vittoria d'amore, come riferimento verso cui tutta la nostra storia umana sta orientandosi, sta precipitando. È quella figura messianica che in altri luoghi della rivelazione biblica e poi nelle battute conclusive di tutto il Nuovo Testamento è raffigurata nell'immagine dell'agnello, l'agnello intronizzato, colui che è immolato e glorioso, colui che è passato attraverso la morte ed ha riportato la vittoria determinante, definitiva, è intronizzato nella gloria, l'agnello, lo sposo, ed ecco la storia umana come allestimento progressivo di tutto quello che è necessario per partecipare alla festa delle nozze. Ed ecco, noi siamo coinvolti nel corteo che accompagna la fidanzata, che qui nel Salmo 45 è rappresentata come una principessa che proviene da Tiro, principessa fenicia, ma a parte i riferimenti di ordine pratico e di ordine storico e ambientale, è uno straordinario invito a contemplare nel Salmo 45 lo svolgimento in prospettiva di tutta la storia umana e come la nostra partecipazione alla storia dell'umanità, per quanto piccoli possiamo essere, minuscoli nella nostra particolare vicenda, è comunque intrinsecamente qualificata come partecipazione a un tempo di preparazione alla festa nuziale. E noi partecipiamo di questo grande corteo lungo le strade della storia fino al trono dell'agnello. E vedete, ricordo questo e mi esprimo in questi termini perché adesso abbiamo a che fare con il Salmo 46, ed ecco che lo scenario che si apre dinanzi a noi, che si apre dentro di noi in quella prospettiva che richiamavo poco fa, la partecipazione al corteo che accompagna, al corteo che poi in realtà è composto da coloro che direttamente non solo fanno da spettatori, ma direttamente sono partecipi dei preparativi, in quanto l'evento nuziale che si prospetta per l'umanità intera coinvolge tutti coloro che partecipano a quella unica grande avventura che generazione dopo generazione raccoglie il contributo di tutto ciò che avviene, di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che è il modo d'essere e di affrontare la propria vicenda particolare nel contesto della storia universale. Tutti gli esseri umani, sì, siamo partecipi anche noi. E dunque lo scenario che si apre dinanzi a noi, vi dicevo, che si apre dentro di noi, mentre la fidanzata dell'agnello e noi con essa, con quella fidanzata dell'agnello, quella figura dunque che il Salmo 45 ha delineato con tanta delicatezza ma anche con tanta penetrazione, e quella fidanzata dell'agnello va prendendo dimora sulla terra. Ecco, siamo alle prese con il nostro Salmo 46, sulla terra. Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo laddove il Salmo 46 adesso ci aiuta a guardarci attorno, ma anche a guardarci dentro, nel senso che appunto partecipare al corteo nuziale non è un fenomeno che può essere ridotto a una messa in scena un po' spettacolare. Qui è in gioco davvero uno scenario che si sta configurando in maniera adeguata, in maniera corrispondente all'evento nuziale che è in preparazione. E così vedete la partecipazione interiore a quell'evento non solo determinata da opportunità di carattere logistico o opportunità di carattere clientelare, perché invitati a una festa del genere, ma è una partecipazione diretta, intrinseca, radicale, che ci colloca tutti e ciascuno di noi a modo suo nel contesto di quel cammino dove l'umanità intera e noi in essa e noi partecipi di tutto quello che è umano e l'umanità sta assumendo in pieno l'identità della fidanzata attesa dallo sposo intronizzato. Ma cosa sta succedendo? E come prepararsi per la festa delle nozze sulla terra? Dico sulla terra proprio perché il testo che adesso leggiamo usa con particolare acutezza teologica questo vocabolo, terra, che ha a che fare con la geologia del mondo, ma ha a che fare con l'ambiente, ha a che fare con il contesto nel quale l'esistenza umana trova dimora, e l'esistenza umana ha bisogno di essere collocata nello spazio oltre che nel tempo, ma la Terra è un fenomeno che è misurato da confini di carattere spaziale, ma è un fenomeno che è anche caratterizzato da altre misure, propriamente di carattere temporale. La Terra come il contesto nel quale la nostra vocazione alla vita trova dimora e ha necessità di trovare dimora in qualche modo la nostra stessa vocazione alla vita, altrimenti sarebbe destinata a un esaurimento irrimediabile, a uno svuotamento di relazioni. E d'altra parte la terra è partecipe di quello che è il processo storico in atto. Se si tratta di un tempo di preparazione alla festa nuziale, ecco che la terra è il contesto nel quale tutto questo avviene, non semplicemente in senso logistico, ma tutto questo avviene nel senso che è il contesto adeguato a promuovere, sostenere e quindi portare a compimento quei preparativi. Allora vedete in che terra abitiamo. Già. E qui il Salmo 46 si presenta con una composizione che possiamo immediatamente suddividere in tre strofe che sono scandite da un ritornello. In realtà il ritornello tra la prima e la seconda strofa è scomparso, ma vale la pena di rimetterlo al suo posto. Il ritornello noi già lo intravediamo, lo riconosciamo facilmente nel versetto 8, poi nel versetto 12, alla fine della seconda strofa: il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe, e così versetto 12. Ma lo stesso ritornello va collocato tra il versetto 4 e il versetto 5. Tre strofe. E vedete, il nostro salmo solitamente viene collocato nel contesto di quella piccola raccolta di salmi che sono denominati cantici di Sion, Gerusalemme. Ma questo adesso è una caratteristica del nostro salmo che possiamo tenere in considerazione, ma lasciare un po' a margine della nostra lettura. Vale la pena di dare rapidamente uno sguardo all'intestazione, che anche in questo caso è un po' complessa. Infatti leggo il versetto 1: al maestro del coro dei figli di Corre, Corre è una corporazione levitica, su le vergini canto, shir. Le vergini, così traduce la nostra Bibbia, un'espressione che in ebraico è problematica. Già gli antichi commentatori proponevano le loro soluzioni alla mot. Allora le vergini, le ragazze, qualcosa del genere, forse qualcuno dice per soprani, è solo per soprani questo canto. In realtà io tengo conto di come ha tradotto in greco un interprete del Salmo che ha colto comunque un particolare, a parte la correttezza filologica della traduzione, che è discutibile, come possiamo dare per scontato. Eppure, vedete, la traduzione in greco è certamente il frutto di una riflessione di ordine teologico che ha ritenuto opportuno, interpretando quelle sillabe, quelle lettere che in ebraico, col problema poi di trovare le vocali opportune e collocarle al posto giusto, è appunto qualche volta tradotto con, come leggiamo nella nostra Bibbia o voi nella vostra, qualche volta dice i mondi, qualche volta si dice addirittura ci sarebbe un richiamo alla morte in base a come si sistemano le vocali in rapporto a quelle consonanti, e a questo riguardo già abbiamo avuto a che fare con situazioni del genere leggendo il Salmo 9. Ma vedete, la traduzione in greco dice iper ton kryphion, e di seguito naturalmente la Vulgata si accoda pro arcanis. Dunque abbiamo a che fare con le cose segrete, le cose nascoste, le cose segrete, il segreto, i segreti al plurale. Questa espressione in greco cryphia, qui è un genitivo plurale, e questa espressione in greco compare qualche altra volta subito acquista per noi un significato che è particolarmente stimolante e coinvolgente. Ci sono cose segrete che sono, vedete, custodite nell'intimo di Dio, i segreti di Dio, le sue intenzioni, quel che ci rimanda con un richiamo così semplice ma anche così efficace a quella che è la misteriosa profondità del mistero di Dio, peraltro un mistero che vuole rivelarsi. Non è un mistero che si nasconde, non è un mistero che si abbarbica nella difesa di se stesso e della sua segretezza, è un mistero che si rivela. E qui è proprio, vedete, l'indicazione che possiamo assumere come programmatica nella lettura del nostro Salmo. Mentre siamo in viaggio, mentre ci guardiamo attorno, mentre ci interroghiamo su quello che sta succedendo sulla terra e cosa sta succedendo su quella terra o in quella terra che riscontriamo nel vissuto di ciascuno di noi, cosa sta avvenendo dentro di noi, come sulla scena del mondo, nel momento in cui è in atto il grande viaggio della preparazione alla festa nuziale. Tre strofe. La prima strofa, dal versetto 2 al versetto 4. Dio è per noi rifugio e forza. Dunque una dimora, un luogo di accoglienza. Il versetto 2 che apre il Salmo subito dà una impostazione a tutta la sequenza di testimonianze che seguiranno, inconfondibile. Dio è per noi rifugio e forza. Dunque, in una situazione peregrinante, in una situazione di approssimata attenzione agli ambienti che stiamo frequentando, che stiamo attraversando, allo scenario che la storia ci offre per prendere dimora, ecco, Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Vedete che qui abbiamo a che fare con quella terra, subito viene menzionata nel versetto 3, perciò non temiamo se trema la terra, Eretz, terra in questo caso in ebraico, la terra come ambiente cosmico, la terra come il contesto nel quale la nostra esistenza umana, che è misurata da dimensioni di spazio e di tempo, deve collocarsi in un modo o nell'altro, e vedete attriti, asprezze, incertezze, motivi di angoscia, la terra è tremolante, la terra è esposta a situazioni di sgretolamento, situazioni franose o giù di là, e quel che avviene sulla scena visibile della nostra terra ha a che fare in maniera diretta, come constatiamo leggendo questi versetti, con le reazioni tumultuose i processi franosi e le dinamiche sismiche che compromettono gli equilibri interiori della nostra esistenza umana. Perciò non temiamo già, se trema la terra, vedete, il traballamento non è soltanto il terreno sotto i piedi, ma è qualcosa che si ripercuote immediatamente, inconfondibilmente, per quanto riguarda gli equilibri interiori. Il mondo si muove, si agita e dimostrazione di forze che tumultuano, dando l'impressione di una costante minaccia di regressione, di ritorno al caos. Ed ecco, anche se crollano i monti, nel fondo del mare fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Dunque, in questo contesto, la strofa che stiamo leggendo afferma che c'è un rifugio. È un rifugio, vedete, che è determinato presenza che nella sua altezza inaccessibile sfugge a qualunque aggressione proveniente dal basso, proveniente dalle profondità abissali di questa terra, proveniente da quella che è la tumultuosa manifestazione di prepotenza, di arroganza. E qui, quando nel versetto 4 tremini i monti per i suoi flutti, questi flutti hanno a che fare con l'arroganza, le onde del mare dirompenti, ma c'è, vedete, sempre un richiamo ai fenomeni antropologici, come il terremoto è non soltanto un fenomeno sismico, un fenomeno antropologico, così l'agitarsi delle forze che mettono in dubbio la consistenza della stabilità ambientale, e così le spinte qualche volta esplosive, dirompenti dell'arroganza, come si può manifestare, e di fatto si manifesta nell'animo umano. Ma vedete, nell'altezza inaccessibile di Dio, sopra di noi, sopra la terra, già, non temiamo se trema la terra, perché non c'è dubbio nella sua altezza irraggiungibile, Dio è rifugio per noi, un rifugio che sta fuori di noi, che sta appunto presso di Lui, in questa misteriosa relazione con Lui che è irraggiungibile eppure è rifugio per noi, ed è il rifugio in rapporto al quale, quale che sia la nostra partecipazione situazioni avventurose che sconvolgono la scena del nostro mondo e che mettono in agitazione le dinamiche interiori del nostro animo umano, quale che sia tutto questo, ecco, Dio è per noi rifugio e forza. Ma Lui, l'inaccessibile, nella sua altezza, sopra di noi e sopra la terra, è il rifugio. E qui, vedete, si inserisce il ritornello che dice il Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti poi non vuol dire i carri armati, naturalmente, come sappiamo, il Signore della volta celeste, il Signore dell'universo, ci vuol poco a tradurre così, il Signore dell'universo è con noi. Vedete, qui è la grandezza, l'immensità, è la trascendenza del Dio vivente, colui che è Signore nella assoluta e incontaminata potenza della sua sovranità, ed ecco, è con noi. Un'affermazione paradossale. Se l'altissimo, l'irraggiungibile, l'inaccessibile, il trascendente, con noi. Già, e subito dopo, vedete, il secondo rigo del ritornello dice: nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. E allora abbiamo a che fare con il richiamo a una figura che è inconfondibile per quanto riguarda lo svolgimento della storia della salvezza, come la chiamiamo noi, ma è una figura che è rappresentativa non solo di quella particolare storia, che peraltro dura tanti secoli, passa attraverso moltissime generazioni, ma è una figura rappresentativa della storia umana, della nostra umanità. È la storia di Giacobbe. È la storia di Giacobbe, vedete, e siamo rimandati all'interno di una vicenda che ha precise connotazioni di tempo, di luogo, e soprattutto connotazioni che implicano tutto un rivolgimento delle dinamiche interiori, perché Giacobbe è la figura, a partire dalla storia dei patriarchi, non per nulla, ma poi ancora nel corso delle tappe successive della lunga storia della salvezza, Giacobbe figura esemplare e figura di riferimento per quanto riguarda la testimonianza di un rivolgimento interiore che noi chiamiamo conversione. Dunque una storia vissuta nell'animo, una storia vissuta e maturata attraverso quei processi di disintegrazione, di riordinamento, di ristrutturazione che noi chiamiamo conversione. Ma qui è il nostro rifugio, il Dio di Giacobbe, l'inaccessibile, l'irraggiungibile, l'invisibile, il trascendente, e colui che sta sopra di noi e sopra la terra. E d'altra parte, vedete, nostro rifugio. Già, seconda strofa. Adesso il testo dice, dal versetto 5 al versetto 7, un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio. Adesso, vedete, abbiamo a che fare con la terra, ancora una volta, qui il nostro sostantivo Eretz compare alla fine della strofa, nel versetto 7, Eretz, ma la terra qui adesso è intesa come lo scenario all'interno del quale si svolge la storia umana. Se precedentemente la terra era uno spazio cosmico, con un risvolto di ordine antropologico, come abbiamo considerato, adesso la terra è il contesto nel quale si svolge, come nella scena di cui la storia umana ha bisogno, si svolge l'avventura che scandisce il corso delle generazioni umane. Ebbene, in questo contesto, ecco la città di Dio, un rifugio, anche vale la pena proprio di rimarcare ancora questo sguardo rivolto al rifugio. Nella strofa precedente il rifugio è nell'altezza irraggiungibile di Dio, adesso il rifugio è nella città di Dio, e la città di Dio è sulla terra. E che cosa sta avvenendo sulla terra? La santa dimora dell'Altissimo? La città di Dio? Qui richiama Gerusalemme, per cui il nostro salmo è uno dei cantici di Sion, secondo la denominazione corrente. Ma vedete, è un richiamo emblematico per dire che lo svolgimento della storia si inserisce in un contesto che è offerto a noi, e a noi proprio in quanto esseri umani, che a nostra volta siamo collocati sulla scena della terra in quanto partecipiamo alla storia umana, non per niente siamo in cammino in quel famoso corteo, ma adesso vedete, Dio sta in essa, c'è in questa avventurosa vicenda che noi chiamiamo storia umana, c'è un filo conduttore che qui viene colto con una lucidità ineccepibile. Dio sta in essa perché? Perché c'è la città di Dio, non potrà vacillare, la soccorrerà Dio. Ritornano gli stessi verbi, ma in un contesto diverso, perché qui non abbiamo più a che fare con lo spazio cosmico, abbiamo a che fare con gli eventi che si succedono nel corso della storia umana, e dunque la soccorrerà Dio prima del mattino. Quella città, fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra, la terra. Vedete, la terra che qui viene contemplato in maniera così essenziale come il riferimento inconfondibile circa una regola che, passando attraverso situazioni che non possiamo determinare nei dettagli, ma una regola che riconduce i poteri del mondo, comunque siano dotati di energie tali per cui invadono la scena, per cui irrompono sulla scena, per cui travolgono gli equilibri secondo criteri che sembrano dotati di una prepotenza inesauribile, eppure i poteri del mondo obbediscono a quella città di Dio, dove, vedete, dire città di Dio significa inevitabilmente fare riferimento a un progetto di fraternità. È una sintesi estremamente essenziale di tutta una teologia della città che va dalle prime pagine del Genesi, nelle quali compare Caino, costruttore della prima città, e per arrivare attraverso la storia della salvezza fino al compimento ultimo dell'opera di Dio. E dunque la città come laboratorio di fraternità, non per niente c'è di mezzo Sion, c'è di mezzo Gerusalemme, c'è di mezzo la città che Dio stesso ha individuato come sacramento di quella intenzione che è custodita da sempre nell'intimo, nel suo segreto, nel segreto di Dio, questa intenzione che continua ad essere il motivo per cui le vicende della storia umana sono piegate, sono orientate, passando attraverso le contraddizioni più feroci, si intende bene, ma sono orientate verso l'obbedienza, in obbedienza a un progetto di fraternità, la città di Dio. La soccorrerà Dio prima del mattino, fremettero le genti, rileggo, i regni si scossero ed egli tuonò, tuonò, è la voce di Dio, si sgretolò la terra. Notate, seconda strofa, qui abbiamo a che fare, come ho detto e anche ripetuto, non più semplicemente con la terra come spazio cosmico, ma la terra come scena della storia, e quel rifugio che nella prima strofa abbiamo riscontrato là dove nella sua irraggiungibile trascendenza Dio domina, è signore dell'universo, sopra la terra e sopra di noi. Adesso, seconda strofa, il rifugio è là dove nel contesto della nostra vicenda umana siamo in grado di riconoscere dei segnali, dei punti di riferimento. Quel segnale, quel punto di riferimento qui si chiama città di Dio, e che a modo mio vi suggerivo di chiamare, ma non in modo abusivo da parte mia, vi suggerivo di chiamare come tensione che dall'interno convoglia la storia dell'umanità verso la ricomposizione di relazioni fraterne nel contesto di una unica famiglia, secondo quanto Dio stesso, nella sua trascendenza assoluta, ci ha rivelato. Ma vedete, seconda strofa, adesso a quelle acque tumultuose di cui si parlava alla prima strofa, aggiungono e in qualche modo si contrappongono le acque liete che gorgogliando festosamente attirano i pellegrini a Gerusalemme, e dunque c'è questa città di Dio sulla scena della storia, ecco come la terra viene qui contemplata come il contesto nel quale questa storia è in atto, e dunque il rifugio in quella città, il rifugio in quella prospettiva, il rifugio in quella maturazione interiore per cui viandanti sulle strade del mondo man mano scopriamo che, passando attraverso tutte le conflittualità e tutte le ostilità e tutte le tribolazioni che sperimentiamo generazione dopo generazione, eppure la strada procede nella direzione che prende il proprio significato, assume il proprio valore inconfondibile in quanto è costante conferma di come il processo storico sulla terra è mirato a una ricomposizione delle autentiche relazioni fraterne nell'appartenenza all'unica famiglia di Dio. Così, soltanto che vedete, ancora abbiamo a che fare adesso col ritornello. Il Signore dell'universo è con noi, già, è con noi, ma è il Signore dell'universo. E intanto il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe, il Dio di Giacobbe, già. Vedete che quella altezza irraggiungibile nella quale Dio è contemplato, Lui, il Signore dell'universo, nella prima strofa, in realtà è confermata anche nella seconda strofa, per quanto nella seconda strofa che abbiamo appena letto sia vero che colui che nella sua altezza sta sopra di noi è colui che è in grado di conferire alla nostra realtà umana sulla terra un orientamento che è orientato verso la città di Dio, come sappiamo. Ma adesso vedete, c'è una terza strofa, e adesso dal versetto 9 al versetto 11 leggiamo: venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra. Questa terza strofa, il termine terra, Eretz, compare tre volte. L'abbiamo subito sotto gli occhi il testo. E vedete che adesso la terra è il palcoscenico di Dio. Non è soltanto lo spazio cosmico, non è soltanto la scena della storia, la terra è abitata, invasa, occupata, vi dicevo, il quadro scenico nel quale Dio è presente e operante come protagonista. E qui vedete, siamo alle prese con come dire, un salto qualitativo nella contemplazione dell'antico orante che ha lasciato a noi questa testimonianza, perché colui che è inaccessibile, e tale certamente rimane, colui che è irraggiungibile, colui che è trascendente, colui che è invisibile, è colui che prende dimora sulla terra. È colui che abita, è colui che si manifesta in maniera tale da realizzare il massimo della vicinanza, lui che è l'inaccessibile. Ecco, vedete? E adesso il rifugio, ma il rifugio allora non è nell'altezza, resta vero quello che leggevamo, ma vedete, stiamo compiendo un percorso che man mano ci sta coinvolgendo in maniera sempre più totalizzante. Non è soltanto il rifugio in quell'altezza, e non è neanche il rifugio in quel segnale mediante il quale Dio ha dimostrato che c'è una direzione che ha voluto conferire da parte sua allo svolgimento della storia umana, ma è lui che si rende presente, è lui che dalla sua altezza irrompe e fa della terra la sua dimora. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra, farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi poi sono i carri da guerra. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Vedete una irruzione poderosa, travolgente, incontenibile, e in questo caso vedete non sono forze che provengono dagli abissi inferiori che con arroganza vorrebbero turbare gli equilibri del cosmo, né sono i poteri di questo mondo che vorrebbero intercettare le strade dell'umanità orientate verso la casa di Dio. Qui vedete l'assalto proviene dall'alto, è Dio stesso che fa guerra alla guerra, che fa guerra alla guerra. L'espressione è questa che ritorna anche altrove, in altri testi, ma qui vedete ci siamo in pieno, farà cessare le guerre sino ai confini della terra. È lui che rompe gli archi, spezza le lance, brucia con il fuoco i carri da guerra. Colui che è l'inaccessibile e tale rimane, realizza il massimo del contatto con le vicende della nostra storia umana e manifesta la sua presenza operosa. Notate, vi parlavo di una irruzione, vi parlavo di un di una presenza che si manifesta travolgente, è vero, ma è una presenza che non schiaccia, è una presenza che solleva. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, dice il versetto 11, il terzo versetto della strofa. Eccelso tra le genti, eccelso sulla terra, dove vedete quel suo essere eccelso, harum, dice il testo in ebraico, eccelso, l'altissimo, è un attributo che gli compete ancora a pieno titolo, è l'altissimo, eppure vedete sulla terra. E qui La novità diventa veramente sconcertante, sorprendente, affascinante, provocatoria. Questa presenza operosa intercetta tutti gli itinerari visibili e invisibili, pubblici e interiori della nostra realtà umana, e questo sconquasso, per cui qui il nostro Salmo usa un linguaggio bellicoso per dichiarare che la guerra è sgominata, implica evidentemente un richiamo ancora una volta a tutte le vicende che implicano tribolazioni, contrasti di ogni genere, con tutto quel carico di dolore che la storia umana produce e trascina nel suo corso. Ma vedete, qui tutto tutti i dolori della storia umana sono ricapitolati in rapporto a quella irruzione poderosa di colui che viene per prendere dimora sulla terra e per esercitare così la sua sovranità sulla terra. Eppure l'eccelso, eppure l'inaccessibile. Ed è più che mai il protagonista che si è avvicinato, che ha scandagliato l'abisso, che ha raggiunto i luoghi più nascosti del cuore umano. E non per niente, vedete, qui è il segreto di Dio. Il segreto di Dio, come i segreti di Dio si rivelano sulla terra, mentre partecipiamo al corteo che conduce l'umanità fidanzata all'incontro con l'agnello immolato e vittorioso, lo sposo intronizzato. Questa irruzione, vedete, che raggiunge i luoghi più impervi, oscuri e inquinati della nostra realtà creata, raggiunge i luoghi più nascosti e oscuri di ogni cuore umano. È il cuore umano che è abitato da colui che riconosciamo perdendo l'uso della parola, quando pure affermiamo che è l'eccelso, che è il trascendente, che è l'irraggiungibile, e proprio lui è colui che vuole essere conosciuto. Vedete qui il versetto 11: fermatevi e sappiate, ecco, prendete conoscenza, dove la conoscenza è la conoscenza intellettuale, è la conoscenza nel senso biblico, prendete conoscenza di me, che sono Dio, e sono Dio proprio perché colui che è il trascendente e l'irraggiungibile è colui che si è chinato, che si è piegato, che si è avvicinato, raggiunge i luoghi nascosti del nostro cuore umano e vuole collocare in questa dimora che è cercata e che è trovata da lui i suoi stessi segreti. Il segreto che è nel suo mistero più profondo è il segreto che intende, vuole collocare nei luoghi nascosti e per noi stessi impenetrabili, se non fosse vero che proprio in quelle profondità siamo visitati dalla sua opera sovrana. Allora è l'eccelso tra le genti, è l'eccelso sulla terra. Ecco, il cuore umano abitato da quella presenza realizza così in una situazione così sorprendente e sconcertante per cui mancano le parole adeguate, parole semplici e parole corrette. Il Salmo, vedete, ci lascia in questo imbarazzo linguistico, ma non ci inganna, ci sta proponendo una divagazione fantasiosa e inconcludente, ci sta testimoniando qual è il rifugio finalmente costituisce il vero e necessario contesto nel quale la nostra vocazione alla vita può esprimersi in maniera corrispondente all'intenzione originaria di colui che a questa vita ci ha chiamati. ed ecco là dove è la vedete la voce del Dio vivente, quella voce che abbiamo ascoltato nel versetto 7, là dove leggevamo: fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò. Ecco, quel tuonò è la voce, col, dice il testo, fonì, dice poi la traduzione in greco, voce, la voce. E quella voce, vedete, che risuonava nella seconda strofa, adesso nell'ultima strofa, in quest'ultimo versetto 11, diventa: fermatevi e conosciate, che voi conosciate che io sono Dio, che voi vi rendiate conto di come io sono Dio, non come un'idea, non come un concetto, non come un'astrazione, non come una presenza trascendente, ma sono Dio come colui che dimora sulla terra, dimora nel cuore umano, così come è vero che io sono il rifugio, io sono il contesto, è il cuore misterioso e inaccessibile di Dio che è il vero rifugio in cui la nostra vocazione alla vita finalmente trova dimora. Signore degli eserciti, dell'universo, è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Segreti di Dio. Lasciamo da parte il nostro salmo, dopo un po' di chiacchiere, e invece riprendiamo contatto con il brano evangelico che abbiamo letto, ascoltato precedentemente. E già è il caso di dare rapidamente un'occhiata all'icona che sta qui alle mie spalle, un'icona che abbiamo contemplato, quantomeno preso in considerazione in altri momenti, con alcuni di voi, non c'è dubbio. Gesù, ecco, il figlio nella carne umana è la presenza dominante in tutta la composizione iconografica, e dico nella carne umana in quanto è lui che sta portando a compimento la sua missione. Perché dico questo? Perché ha in mano il rotolo, vedete che ha in mano il rotolo, ecco, e il rotolo è esattamente l'elemento che serve a descrivere lo svolgimento in atto della sua missione. Dunque è Gesù trasfigurato, così come poi ne leggiamo in quelle pagine dei Vangeli sinottici che riferiscono quell'evento notturno. L'evento notturno, anche se l'icona è segnata da una straordinaria ricchezza di elementi che riflettono luce. I colori sono incandescenti, sono vivacissimi. È una scena notturna, come leggiamo nei Vangeli, in realtà è un'esplosione di luce. Gesù nell'adempimento della sua missione, il figlio nella sua carne umana, l'umanità di Gesù. Vedete che i due personaggi che gli stanno accanto sono Mosè ed Elia, dunque i rappresentanti di tutta la storia della salvezza. In lui tutta la storia della salvezza trova il proprio sbocco, il proprio interprete maturo e esauriente in lui, e in lui il segreto di Dio. Ecco, teniamo conto del salmo che abbiamo letto questa sera, poco fa. Il segreto di Dio in lui, nella sua umanità, e quella umanità, vedete, che contiene in sé i segni di un protagonismo che è ricapitolativo di tutto quello che si è man mano raccolto e compiuto nel corso di una lunga storia. I due personaggi la rappresentano per intero, ma la storia della salvezza a sua volta è un paradigma rappresentativo di tutta la storia universale, la storia dell'umanità, la storia di sempre, la storia anche dei dimenticati, degli esclusi, degli sconosciuti, di quelli del passato, e sarà anche di quelli del futuro. Dunque l'umanità di Gesù, che è qui presentato a noi nell'icona come colui nel quale si ricapitola tutta la vicenda umana, ed è il segreto di Dio. Notate quella collocazione della figura all'interno di quella mandorla, dove sono diverse sfumature di verde che man mano vanno espandendosi, in realtà non è soltanto una espansione che è limitata entro i confini di quei cerchi, è un'espansione che continua a pervadere la scena anche oltre la configurazione geometrica della mandorla. E verde è il colore della vita, è il grembo della vita, è la sorgente della vita, la sorgente della vita, la paternità di Dio che si compiace del figlio nella sua umanità. Che si compiace, così come poi leggiamo nel brano evangelico, è la sorgente della vita, è il grembo del Dio vivente, l'invisibile, il santo, l'irraggiungibile, si compiace di colui che nella carne umana è il figlio che porta a compimento la sua missione. E in lui, vedete, è il mistero di Dio che si rivela nella sua trascendenza santissima, e quindi esattamente per questo, come volontà d'amore, si rivela così proprio perché trascendente, è rivelazione per noi di quella volontà d'amore che è piegata fin in fondo all'abisso delle cose che riguardano la nostra condizione umana. Affermazioni che lì per lì hanno il sapore della contraddizione insopportabile. Il trascendente, ma è esattamente a questo che ci hai condotti il Salmo 46, e in qualche modo allora espressioni che sembrerebbero paradossalmente contraddittorie assumono un significato che è più che mai coinvolgente, proprio perché è il trascendente nella sua assoluta gratuità. Ecco, lui che è presente nel rivelarsi come colui che raggiunge l'abisso delle cose terrene, l'abisso delle cose terrene nel senso dello spazio cosmico, nel senso della storia universale, nel senso del cuore umano e della situazione di inquinamento, di corruzione, di conflittualità, di violenza, di prepotenza, di arroganza, situazione che caratterizza inconfondibilmente il vissuto di tutti gli esseri umani, ciascuno di noi. Ebbene, ecco, proprio perché trascendente, si è piegato e si compiace di quella umanità del figlio che nella sua missione porta a compimento il segreto di Dio. Ed ecco, vedete, quei cerchi si allargano anche quando il colore sfuma, ed è la luce che non ha bisogno più di riferimenti cromatici, è la luce che dilaga, e anche la presenza dei discepoli è contenuta all'interno di un cerchio che si amplia, notate quei raggi, un accenno a quella nuvola di cui parla il racconto evangelico, che adesso subito leggeremo e rileggeremo insieme, quella irruzione dello Spirito Santo, che è un motivo di un travolgimento, che fa di quella caduta, vedete, i discepoli cadono. Come peraltro il testo evangelico ci racconta, cadono con la faccia a terra, si nascondono la faccia, perdono i sandali, precipitano. Quella caduta diventa l'esperienza di un'attrazione indomabile verso il grembo del Dio vivente. Una nuova creazione, notate che la montagna qui nel centro dell'icona è una montagna di colore verde, un po' curioso, una montagna verde, anche perché fosse una montagna coperta da vegetazione, una montagna rocciosa, una roccia verde, verde perché, vedete, continuo a ribadire quello che ho appena affermato, è come la premonizione inconfondibile di quel giardino della vita da cui proviene la nostra vicenda umana e a cui la nostra vicenda umana è orientata per tornare. Il giardino della vita, tra l'altro notate il roveto che arde, vedete? Il roveto che arde, che è un richiamo inconfondibile al caso di Mosè, Esodo capitolo 3, il roveto che arde, la montagna verde, finalmente un cuore umano che ascolta, un cuore umano che conosce, è il cuore del figlio, Gesù, e Gesù, vedete, il segreto di Dio, nostro rifugio, noi rifugiati in Lui. Noi rifugiati in Lui. Ritorniamo al brano evangelico. Diamo subito un'occhiata al testo del nostro Vangelo secondo Matteo nel capitolo 16. Dove, lasciando da parte naturalmente tutte le premesse di una narrazione che è giunta ormai a un momento di svolta, e quindi ci sono tante premesse di cui bisogna tener conto, ci troviamo inseriti nel contesto di una conversazione a tu per tu tra Gesù e i discepoli, capitolo 16, versetto 13. Gesù si è recato in questa località piuttosto remota, nel nord del paese, Cesarea di Filippo, e la gente con lui dice di me, voi con lui dice di me, chi sono io per voi? Ecco, vedete, una conversazione a tu per tu, da qui fino al versetto 20, quando poi ricordate che interviene Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli dice: beato te, Simone, figlio di Giona, nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che sta nei cieli. Dunque tu sei Pietro. Vedete, si danno del tu. Altre volte abbiamo avuto modo di riflettere su questo brano evangelico, dove determinante, a parte la definizione teologica che sembra perentoria e adeguata ormai a quello che sarà il prodotto teologico dei concili nei secoli successivi, ma in realtà qui quel che conta è tu sei il Messia, tu sei Pietro, e su questa pietra, ecco, darsi del tu. La conversazione a tu per tu tra lui, maestro, e i discepoli, e Simon Pietro li rappresenta tutti quanti. E non per niente c'è l'accenno alle chiavi. E adesso ci siamo, adesso puoi tenere le chiavi del regno dei cieli, come dire le chiavi di casa, abbiamo parlato altre volte, le chiavi di casa. A questo punto, vedi, ecco, ormai sei entrato in sintonia con la mia missione, ti sei reso conto di come la rivelazione della paternità di Dio è in atto per coinvolgere l'umanità intera. Adesso hai le chiavi di casa, puoi entrare, puoi uscire, perché sei ormai in grado di condividere il motivo stesso per cui esiste questa famiglia, per cui questa novità è operante nella storia umana, le chiavi del regno dei cieli, sei abilitato, sei maturato, sei un ragazzo ormai in grado di tenere in tasca le chiavi di casa, ci fidiamo di te, ecco, le chiavi di Pietro sono queste, che sono quella specie di clava, in certe immagini delle chiavi, chiavi petrine, no? Dai attento che se te la calla sulla testa resti col cranio sfondato, no? Chiavi di casa, puoi entrare, perché hai capito come vanno le cose nel mondo, che il regno dei cieli è la paternità di Dio che si rivela. Ecco, ci siamo, tu per tu, io per te, il figlio e tu e Pietro, sì, ed ecco, vedete, qui subito dopo, versetto 21, una svolta che nella struttura complessiva della narrazione evangelica merita un'adeguata attenzione, ma noi semplicemente attraversiamo questo passaggio senza particolari sottolineature. Se voi ricordate, nel capitolo 4, versetto 17, all'inizio della narrazione evangelica, l'attività pubblica del Signore, prima quel che leggiamo nelle pagine antecedenti, è prologo. Dal versetto 17 del capitolo 4 comincia la narrazione, la grande catechesi del nostro evangelista. Da allora Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi, per il regno dei cieli è vicino. Ecco, da allora Gesù cominciò a predicare, un insegnamento predicato, e quel che avviene poi, Gesù maestro che insegna. Qui, versetto 21 del nostro capitolo 16, da allora Gesù cominciò, vedete che è la stessa espressione, da allora Gesù cominciò, siamo a una svolta, perché qui adesso leggo, dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. E in realtà, non so come dire la nuova traduzione, ma il testo in greco diknein, usa il verbo diknein, cioè dimostrare. Adesso si entra nella fase della dimostrazione. Vedete, nella missione di Gesù, un passaggio dall'insegnamento predicato all'insegnamento dimostrato. Adesso cominciò a dimostrare. Adesso Gesù continuerà a insegnare, naturalmente, no? A dire tante cose, a compiere tanti gesti nel contatto con le persone che incontra, ma adesso è la dimostrazione. E quello che Gesù afferma per la prima volta, quella passione d'amore che lo sostiene, gli dà motivo per affrontare l'ostilità che, in base a vicende che qui si prospettano ormai inevitabili, lo condurrà a morte. Ed ecco la strada che gli deve percorrere nell'adempimento della sua missione, quella strada che lui già definisce come risurrezione, come strada di vita, ma è una strada che lo espone alla all'impatto con il rifiuto più drastico, più severo, più violento, fino a una condanna a morte, e di là passa. E tutto questo per un motivo d'amore. Una passione d'amore, dice, deve patire molto, ma è una passione d'amore. Adesso, vedete, dopo il tempo dell'insegnamento predicato, si è giunti al tempo dell'insegnamento dimostrato. Da questo momento in poi si tratta non semplicemente di insegnare tante belle cose, ma di dimostrarle. E Gesù in questo è il maestro. È maestro perché insegna, è maestro perché dimostra. È di maestro perché la sua è la passione d'amore del figlio che passa attraverso tutte le contraddizioni della nostra condizione umana, le fa sue fino alla morte, nell'innocenza della sua figliolanza, ed ecco, apre quella strada che ormai sarà rivelazione di quel segreto di Dio per noi, là dove troveremo rifugio, diceva il Salmo 46, là dove troviamo dimora, nella rivelazione del segreto. Ma il segreto è lui, nell'atto di dimostrare. Ecco, allora vedete qui, Pietro interviene e protesta. Pietro protesta, lo sappiamo già, con Pietro anche gli altri naturalmente. Pietro rifiuta quella dimostrazione. È qualcosa di analogo a quello che il Salmo 46 chiamava i poteri del mondo, i poteri sulla terra, i poteri nel corso della storia umana, comunque poi li vogliamo meglio configurare, poteri che si irrigidiscono, che si inaspriscono, che si incattiviscono nel rifiuto dell'amore. Già, e Pietro protesta. Dopodiché Gesù chiarisce come stanno le cose, perché resta Gesù, e resta Gesù e i pensieri di Dio. Vedete qui nel versetto 23, Gesù voltandosi disse a Pietro, lungi da me Satana, rimettiti dietro a me Satana. E il verbo di Cnè dimostrare compariva nel Vangelo di domenica scorsa, capitolo 4, versetto 8, quando il diavolo vuole tentare Gesù e lo conduce su un alto monte per mostrargli i regni della terra e come bisogna esercitare il potere. Ecco, e adesso, lungi da me, rimettiti dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Vedete che questi pensieri di Dio sono del tutto equivalenti a quei segreti che il Salmo 46 poneva nell'intestazione del testo, nell'intestazione. I pensieri, vedi che malgrado quello che Gesù con animo così generoso e con testimonianza di una speranza così fiduciosa ha affermato poco prima, vedi le chiavi del regno dei cieli, ancora non ci siamo, i segreti di Dio, già, pensieri. E allora vedete, qui il segreto che si fa vedere, quel versetto 9 del Salmo 46, venite, vedete, cosa c'è da vedere? Ecco, vedete che la trasfigurazione, qui adesso siamo al capitolo 17, girando la pagina, trasfigurazione si inserisce esattamente in questo contesto. Ecco il segreto che si fa vedere. Ed ecco come si fa vedere il segreto. Vedete come l'inaccessibile nella sua trascendenza assoluta si avvicina in maniera tale da rendersi protagonista della nostra vicenda umana fino a scandagliare le componenti più remote, dimensioni più nascoste, gli aspetti più inquinati della nostra vicenda umana. Il segreto da vedere. Ecco, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ed ecco Gesù sulla montagna, capitolo 17, 6 giorni dopo. Questo riferimento temporale è inconfondibile, rimanda al libro dell'Esodo, nel capitolo 24, lo leggeremo questa sera nella veglia, capitolo 24, versetto 16, quando Mosè è intervenuto per gestire il sacrificio che sancisce l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, dopo aver proclamato la legge, lunga alleanza, dopodiché Mosè sale sulla montagna. 6 giorni dopo sale sulla montagna. Tra l'altro c'è tutta una particolare attenzione proprio all'esercizio della vista, e poi la nuvola che avvolge di gloria la montagna laddove Mosè dimorerà per 40 giorni e 40 notti. 6 giorni dopo, dunque, il richiamo è inconfondibile, e è in questione, vedete, l'umanità di Gesù. L'umanità di Gesù. Ci sono con lui 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, in disparte su un alto monte, trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Vedete gli elementi essenziali di quella umanità che adesso a modo mio vi indicavo come lo strumento rivelativo di tutta questa vicenda. Il volto e il vestito, il volto, ossia la trasparenza dell'intimo, è l'umanità di Gesù nel volto, il volto splendente, luminoso, trasparente, l'intimo, è il suo vissuto nell'umanità che non dipende in nessuna maniera da anche il minimo atteggiamento di riservatezza. Non c'è maschera, non ci sono ombre, non c'è incupimento, è la trasparenza del volto, l'intimo è subito reso disponibile come intenzione di accoglienza e di comunione con coloro che hanno a che fare con lui. E poi il vestito che poi è lo strumento che fin dal tempo dei progenitori serve a sintetizzare tutte le relazioni con il mondo circostante, l'ambiente, tutto quello che ha a fare con... il modo d'essere, di presentarsi e che poi diventa una cultura, che diventa una civiltà, il vestito. Bene, l'umanità di Gesù nel suo volto, nel suo vestito, e qui il compiacimento nella sua umanità, l'umanità di Gesù. E vedete, volto e vestito, e vale la pena proprio di fare attenzione perché la dimostrazione che Gesù ha annunciato nella pagina precedente che abbiamo intravisto qualche momento fa, la dimostrazione, vedete, riguarda quel volto. Il volto è luminoso, brillante come il sole? Già, vedete che questo termine volto è lo stesso termine che nel capitolo 26, nel versetto 39, siamo nel racconto della passione del Signore, e avanzatosi un poco si prostrò con la faccia a terra, un volto schiacciato a terra, e pregava: Padre. E nel versetto 67 di questo stesso capitolo 26, ecco, gli sputarono in faccia, lo schiaffeggiarono, altri poi lo bastonavano dicendo: indovina Cristo chi ti ha percosso. Dunque la dimostrazione, vedete, è impostata una dimostrazione, quel volto, la sua, il volto nel quale la sua umanità è motivo del compiacimento da parte della voce, la voce misteriosa, la voce invisibile, la voce che usa il linguaggio che è custodito da sempre, dall'eternità, nell'intima segretezza del Dio vivente, ed ecco il volto del compiacimento. E poi vedete il vestito, e anche proprio del vestito, vedete, più volte nel Vangelo secondo Matteo veniamo a sapere che molti vogliono toccare il vestito di Gesù, capitolo 9, capitolo 14, più volte, vogliono toccare il vestito di Gesù, già, perché il vestito è lo strumento che trasmette la sua capacità di condividere, di accogliere, di accompagnare, di sostenere. Il vestito, in altri casi, l'abbigliamento, della nostra condizione umana, è uno strumento o per difendersi o per aggredire, ma questo adesso per lui non vale. Eppure vedete, di questo vestito si riparla nel capitolo 27, quando nei momenti ultimi della sua passione, nel versetto 31, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti, lo portarono via per crocifiggerlo, fino al versetto 35. Dopo averlo crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, taimatia, è lo stesso termine che incontriamo qui nel Vangelo della Trasfigurazione. Vedete, sta dando dimostrazione nella sua umanità, il suo volto, il suo vestito, ecco il segreto di Dio che si compiace del Figlio, questa situazione che realizza l'evidente di uno sprofondamento che è più penetrante di così per quanto riguarda il coinvolgimento di tutto ciò che è umano ed è della storia umana ed è di questo mondo inquinato, ed ecco il segreto di Dio. Fatto sta, vedete, che i discepoli qui nel capitolo 17 che abbiamo sotto gli occhi intravedono una strana bellezza. È bello, dice Pietro, è bello, già, una strana bellezza che per un momento li incanta, eppure subito vorrebbero come catturare questa bellezza. Quando parlano di tende, è Pietro che ne parla, intraprendente Pietro, tende è come se volesse inglobare quella bellezza, trattenerla, stringerla, velarla. E tutto questo secondo i pensieri umani, come Gesù peraltro già gli aveva fatto notare, non sono i pensieri di Dio, pensieri di uomini. Ed è in questo contesto qui, vedete, che adesso è bello per noi, eccetera, eccetera. Versetto 5, egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. È un'ombra che fa luce, è una nefelis fotinè, dice, luminosa, è un paradosso, è una contraddizione, l'ombra è un motivo di oscuramento, e invece qui è un'ombra luminosa. E l'irruzione, vedete, che avvolge i discepoli, già usavo questa terminologia poco fa leggendo il Salmo 46, un'irruzione che avvolge i discepoli, laddove la nuvola è un'ombra luminosa che fa di quel cadere dei discepoli, l'immagine nell'icona ce ne dà già una descrizione che subito attrae il nostro sguardo, quel cadere con la faccia a terra diventa il principio di una nuova collocazione nel mondo, un nuovo modo di stare sulla terra, diceva il Salmo 46, un modo di attraversare la terra, di abitare la terra, di trovare rifugio nella vita. Intanto qui abbiamo a che fare con la voce, ecco una voce che diceva: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Poco fa, leggendo il Salmo, ho richiamato per un momento l'attenzione su quel versetto in cui siamo chiamati e messi in grado di recepire il tuono, la voce, quella voce che poi successivamente si dispiega in quel duplice invito: fermatevi, che poi, come dire, arrendetevi e conoscete che, rendetevi conto che io sono Dio. Quel fermatevi, in latino diventa vacate, fate vacanza, scolazzate, dice in greco, ma in ebraico il verbo usato indica proprio l'atto di arrendersi. Ebbene, è quello che sta avvenendo adesso, vedete. La voce si fa udire, in modo che è proprio nell'umanità di Gesù che il mistero profondo di Dio si fa conoscere, perché è nel suo cuore umano, è in lui che l'umanità trova dimora, trova il proprio rifugio, diceva il Salmo, nel corso di una storia che è tutta da vivere come preparazione alle nozze dell'agnello. È vero, vedete, che i discepoli restano storditi. Qui veniamo a sapere che all'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra, già ce ne siamo resi conto, e furono presi da grande timore. Intanto però, vedete, se è vero che i discepoli restano così inchiodati in questo atteggiamento di sgomento, sembra che siano inabili già il Salmo 46 è andato di corsa, vedete, è andato molto avanti nel proporci quelle tappe successive di un cammino sulla terra per trovare il rifugio di cui la nostra vocazione e la vita ha bisogno. E qui, vedete, la narrazione evangelica riprende il discorso senza accelerazioni che sarebbero abusive e ancora sproporzionate rispetto ai dati oggettivi della nostra condizione umana, così come i discepoli qui, vedete, che sono inchiodati, sono sbalorditi, presi da grande timore. E intanto però Gesù avanza, questo è il punto. Gesù si avvicinò, vedete, versetto 7, Gesù si avvicinò, Gesù avanza. Gesù è il maestro da ascoltare, la voce dice ascoltatelo, è da ascoltare. Già, la voce che si fa ascoltare. E vedete che quella voce che in maniera così tonante ha detto ascoltatelo, è la voce che rimarca ancora una volta quello che nella narrazione evangelica è un dato che emerge con ricorrente puntualità, e cioè la autorevolezza di Gesù Maestro, Gesù che ascoltato assume la posizione di una autorevolezza sconcertante, sorprendente, in diversi casi un'autorevolezza che diventa motivo di insofferenza e di incredulità, eppure autorevolezza, perché? Beh, se voi vedete, ritornate per un momento solo alla fine del capitolo 7, che poi è la fine del discorso della montagna, il discorso per antonomasia, l'insegnamento di Gesù Maestro. Quando Gesù ebbe finito questo discorso, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi, uno che ha exousia, questa espressione ritorna, autorità. Perché? Perché è colui che insegna in modo tale che la parola che proclama in tutto coincide con il vissuto mediante il quale dà dimostrazione, non per niente. Già abbiamo intravisto questo momento di svolta in tutta la catechesi evangelica, dall'insegnamento predicato all'insegnamento dimostrato. È un insegnamento autorevole perché è un messaggio che trova immediatamente pieno e esauriente riscontro nei dati oggettivi del suo vissuto, nel suo modo d'essere presente sulla scena del mondo. È autorevole perché realizza quel che dice, perché è in tutto coerente con gli insegnamenti che rivolge al pubblico, vicini e lontani, e così più avanti, vedo quando Gesù arriverà a Gerusalemme nel capitolo 21, ma perché fai queste cose? Con quale autorità fai questo? C'è tutta una serie di pagine dedicate proprio a questa autorevolezza di Gesù. Ecco il maestro da ascoltare, vedete, non perché c'ha da raccontare qualche favoletta in più, ma perché è il maestro che dimostra. E per questo è il figlio del compiacimento, perché è il maestro che dimostra quello che sta insegnando, ed è il segreto di Dio che in lui diventa il luogo di rifugio, la presenza in cui trovare dimora, la presenza in cui essere finalmente accolti per imparare a vivere, laddove, ecco, è proprio la presenza che irrompe con una straordinaria potenza e una straordinaria delicatezza, irrompe sulla scena del mondo e sulla scena di quello che è il nostro vissuto umano, in modo tale da cercare e trovare lui dimora in un atteggiamento di resa da parte nostra e in una disponibilità finalmente educata con tutti i passaggi necessari affinché questo avvenga, e questo avviene e avverrà, disponibilità nel cuore a conoscerlo, che vuol dire non tanto ragionarci sopra, ma accoglierlo come colui che sta deponendo il segreto che è nell'intimo di Dio, nel suo mistero più profondo, lo sta deponendo nel luogo interiore della nostra condizione umana, nell'intimo del nostro povero cuore umano, che viene attraversato da questa rivelazione così autorevole, per cui quali che siano gli strati di inquinamento che si sono venuti incrostando nel nostro vissuto, il segreto, quel segreto che adesso ci è presentato nella umanità di Gesù e nel, suo modo portare a compimento la sua missione. Quel segreto scandaglia il luogo interiore di ogni cuore umano. Arrendetevi e sappiate che io sono Dio, diceva il Salmo 46. Certo, ci siamo, vedete. Gesù è protagonista qui nell'episodio della trasfigurazione di una contestazione dirompente nei nostri confronti, quella contestazione che riceviamo da lui e nel momento in cui ci rivela finalmente chi è Dio per noi e chi siamo noi per lui. Ma questa caduta, vedete, dei discepoli, questa resa dei discepoli è come dire finalmente, ecco, l'affaccio su quella terra, diceva il Salmo 46, nella quale siamo niente meno che accolti nella relazione con il Dio vivente come il vero rifugio di cui abbiamo bisogno. E d'altra parte tutto questo, vedete, nel momento in cui siamo per così dire costretti, siamo per così dire aggrediti dall'alto, da quella potenza di sconquasso del nostro vissuto, per cui è così che il segreto di Dio parla al cuore umano dove ha deciso con irrevocabile fedeltà di prendere dimora lui. Così conoscerete che io sono Dio. E allora, vedete qui, Gesù si avvicina, dice il versetto 7, li tocca, anche questo è un gesto che ritorna più volte nel Vangelo secondo Matteo, ed è un gesto, vedete, premuroso, delicato, attentissimo, e così li solleva, dice alzatevi, non temete, li solleva. C'è di mezzo per i discepoli la necessità di un atto di resa, certo, una caduta, certo, un atto di resa, fermatevi, arrendetevi, diceva il Salmo, e qui ci troviamo anche noi. Quando i discepoli alzano gli occhi, adesso nel versetto 7, vedete, alzano gli occhi, che poi in realtà il versetto 8, quando alzano gli occhi non c'è più nulla di spettacolare. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. C'è più niente di scenografico, niente. C'è solo Gesù, solo Gesù. Ma è proprio nella bellezza crocifissa della sua umanità che il segreto di Dio ci viene incontro sempre, dappertutto. Il segreto di Dio. Ed ecco, il Signore dell'universo è con noi. Il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. E allora ci fermiamo. Rileggiamo insieme il Salmo.